sono Paola Guatelli e in questo podcast vi parlo del rapimento di Mirella Silocchi, per tutti Anna. Ci sono fatti in grado di cambiare la storia di una città, facendola sprofondare nel terrore e al tempo stesso imponendole di trovare un senso di comunità fino allora sconosciuto. Ecco, quel fatto è stato per Parma il sequestro di Mirella Silocchi Niccoli, per tutti Anna, rapita in una lontana mattina di fine luglio 1989 dalla sua casa di Stradella di Collecchio e mai più restituita alla sua famiglia, morta di stenti, di fame e di freddo e fatta sparire. Il suo corpo non venne mai trovato. Era il 28 luglio del 1989, quando verso le 8:30 tre individui, uno vestito da finanziere, giunti a bordo di una Fiat Uno di colore grigio metallizzato, suonarono al campanello della villa di Stradella, la casa dove i Niccoli erano soliti a trascorrere l'estate. Anna, che all'epoca aveva 50 anni, era al telefono con uno zio. «Forse», gli dice, «sarà per qualcosa che riguarda mio marito». Carlo Niccoli, 54 anni, imprenditore del ferro, proprietario di una ditta in Via Spezia, molto conosciuto in città, che a quell'ora è già uscito di casa, già in viaggio verso la sua azienda. Anna interrompe la telefonata. «Devo riattaccare, c'è un militare alla porta». Quelle sono le sue ultime parole pronunciate da donna libera. È sola nella stanza al piano terra. I figli, Pierluca e Michele, sono a Parma. In casa c'è anche la nuora, Margherita, che dorme al piano superiore insieme al nipotino Francesco. Anna si dirige quindi verso quella che sarà la sua condanna a morte. Apre la porta ai suoi rapitori aguzzini. L'aggrediscono in due, lei urla, chiede aiuto, cerca di resistere, lotta con tutte le sue forze. Riesce a farsi sentire dalla vicina di casa, Francesca Martini, affittuaria del podere annesso alla villa, che si precipita lì e incrocia uno dei sequestratori, il falso finanziere, che la minaccia: «Stai ferma, altrimenti ti ammazzo», e poi la lega a una sedia in cucina. Un faccia a faccia di pochi secondi che però si rivelerà importantissimo ai fini delle indagini. La Martini riuscì infatti a fornire l'identikit dell'unico uomo in divisa e lo riconoscerà in un secondo momento, quando gli investigatori gli mostreranno la foto di quello che poteva essere stato la mente o una delle menti della banda. Anna, intanto, viene caricata su una seconda auto, una Lancia tema blu targata Roma, che poi fugge via a tutta velocità. E qui iniziarono il calvario di Anna e l'incubo della famiglia Niccoli per un piano criminale orchestrato da gente, come raccontò poi Carlo, che sapeva bene le nostre abitudini, le mosse da fare, come agire. Si scoprì poi che una delle due auto, quella targata Roma, era stata notata giorni prima nella zona di Stradella, altro elemento fondamentale per le indagini. L'ultima immagine di Anna è quella di lei che implora i suoi rapitori di non far male al nipotino che dormiva di sopra. «Non toccate il bambino», frase che riportò la vicina quando venne ascoltata dagli inquirenti. «Non toccate il bambino», disse Anna, «lui lasciatelo stare». Perché Anna era così, aperta, generosa, schietta, solare, molto altruista. Così ne parlava il figlio Pierluca in un'intervista alla Gazzetta di Parma a 20 anni dal sequestro. Un ritratto a cui la giornalista Anna Maria Ferrari, che seguì in quegli anni per il giornale i mesi terribili del rapimento, aggiunge dettagli unici e particolari della vita e della costellazione familiare di Anna.
Mirella era il suo vero nome, ma per tutti era Anna, semplicemente così. Ecco, per capire la tragicità profonda del sequestro Silocchi, partiamo da questo dettaglio, che però secondo me non è affatto un dettaglio, il nomignolo, appunto, Anna, il fatto che tutti la chiamassero così, era Anna per i familiari, gli amici, per la gente della parrocchia Santa Croce a due passi dalla casa di Via Pasini, per gli abitanti dell'Oltretorrente. L'uso dei nomignoli è proprio delle piccole comunità, dei paesi, della vita di quartiere, e per questo racconta la profondità delle relazioni. Non valeva per Mirella Silocchi l'identità anagrafica, ma il nome degli affetti, delle relazioni tra le persone, questo sì che contava. Lei era Anna, era questo nucleo forte di relazioni. Era una donna luminosa, sorridente e solare. Era originaria di un piccolo paese del Mantovano, Gazzuolo, e quel maledetto giorno del sequestro, il 28 luglio 1989 alle 8:30, era proprio al telefono con lo zio di Gazzuolo, quando interruppe la chiacchierata per aprire la porta di casa al rapitore travestito da finanziere. Era profondamente cattolica, di quel cattolicesimo attivo che la portava ad entrare nelle case dei più bisognosi, a partecipare alla vita della parrocchia. E che vita quella della parrocchia Santa Croce! L'animava il parroco Don Franco Guiduzzi, che è stato una figura importante nella diocesi di Parma, diventato poi responsabile di Emmaus con le case di riposo per anziani e fondatore di Villa Sant'Ilario. Proveniva Don Franco da Santa Maria della Pace in via Isola, parrocchia di frontiera con esperienze innovatrici. In Santa Croce rimase dal 72 al 91 e furono anni di grande impegno in cui Don Franco costruì una ricca comunità parrocchiale. Anna era una presenza fissa, costante, una pietra angolare. Si occupava in particolare della casa per anziani di Borgo Cocconi. Aveva un animo dolce, mite, fiduciosa del prossimo, adatta a trattare con le persone più fragili. E questo, se possibile, rende ancora più tragico e crudele il sequestro. Anna era indifesa, mai avrebbe potuto immaginare di essere l'obiettivo di un rapimento. Nonostante le buone condizioni economiche della famiglia Nicoli, Anna non frequentava ambienti socialmente blasonati. Non amava lo shopping, non aveva una vita mondana. No, il suo mondo erano la famiglia e la parrocchia, il marito Carlo e i due figli, Pierluca, primogenito, e Michele, il piccolo Francesco, figlio di Pierluca e Margherita Campanini, che al momento del rapimento aveva 16 mesi, la mamma. Dopo il sequestro, la parrocchia mise uno striscione enorme davanti alla chiesa per chiedere il ritorno di Anna. Rimase lì 3 anni. Ci furono i cortei organizzati dal Comitato Insieme per Anna, la fiaccolata, migliaia di persone in strada, gli amici che instancabili continuarono a chiedere ai banditi la sua liberazione. Poi una figura drammaticamente potente per capire chi era Anna, la sua mamma, Ebe. Viveva con lei e Carlo nella casa di Via Pasini, amata e rispettata, punto di riferimento per tutta la famiglia. Ha sempre continuato a sperare nel ritorno della figlia, non ha mai ceduto alla disperazione, ostinata fino alla morte qualche anno fa, che spero le abbia restituito il sorriso dolcissimo e l'abbraccio di Anna, quella figlia tanto amata e rubata da una violenza disumana.
Da quella maledetta mattina i sentimenti più terribili entrarono nella casa di Stradella. All'angoscia nel sapere Anna in mano a gentaglia senza scrupoli si aggiungeva l'ansia per l'attesa di un segnale dai sequestratori, un appiglio di speranza che non arrivò subito e nemmeno nei giorni successivi al rapimento, ma quasi un mese dopo. Esattamente il 23 agosto, 27 giorni dopo, Carlo Niccoli ricevette una lettera che indicava una parola d'ordine, Tato, e una richiesta esorbitante per il riscatto, 5 miliardi per la liberazione della moglie. Una somma irraggiungibile per la famiglia Niccoli, che era sì benestante, ma non ricca sfondata. In quei giorni, intanto, le forze dell'ordine, gli uomini della squadra mobile guidati dal dirigente Gennaro Gallo, avevano iniziato le ricerche sul nostro Appennino insieme a uno stuolo di poliziotti armati di mitra, giubbotti antiproiettili e più di 100 uomini del corpo forestale. Una battuta imponente mai visto fino ad allora nella nostra provincia, alla ricerca di qualche traccia del passaggio della banda. Ma non era quella la direzione giusta per le indagini. E così si individua la pista dell'anonima sarda. Dall'inizio di settembre si intensificano i contatti tra i sequestratori e la famiglia Nicconi. Iniziano ad arrivare anche le prime chiamate e il 26 dello stesso mese una seconda lettera. Carlo prova a trattare, non vuole perdere l'unico modo per riportare a casa la moglie, vuole sapere come sta, se è ancora viva. Giorni e settimane di dolorosa attesa, macigni nell'anima, speranze rarefatte, fino al 22 novembre, quando, dopo due brevi telefonate a casa Nicconi, all'area servizio Cortile San Martino, in un bidone dell'immondizia, viene fatta ritrovare una busta misteriosa. Sembra vuota. Dentro, invece, c'è la prova che Anna è ancora viva, un frammento del suo orecchio, un pezzo di cartilagine. La perizia medico-legale accertò che era l'elice dell'orecchio sinistro della Silocchi. La famiglia è sotto shock, ma non abbandona le trattative, sperando di poter riabbracciare al più presto la propria cara mamma e moglie. Intanto gli amici e le amiche di Anna si riuniscono e iniziano a pensare a dare vita al comitato antisequestri. Il successivo contatto con Nicconi è una lettera, 15 giorni dopo il ritrovamento della busta, con una fotografia dell'ostaggio. È terribile. Anna Silocchi ha una tuta addosso, la faccia gonfia e tumefatta, una canna di fucile puntata alla tempia. Sotto un titolo di giornale che riporta un evento di quei giorni. Viene fatta esaminare la foto da più periti e si arriva alla conclusione che Anna è ancora viva. Le sue condizioni sono evidentemente gravi, è debilitata, provata nel fisico e nel morale. Quell'immagine, un altro colpo al cuore per i figli, l'anziana mamma, Ebe. Carlo, che però non si arrende e riceve altre due chiamate da Tato, il 12 dicembre e il 19 gennaio 1990, che abbassa a 2 miliardi l'iniziale somma del riscatto. Probabilmente, sospettarono gli investigatori, l'ostaggio era in pericolo di vita. O forse non c'era già più. La città scende in piazza. L'8 marzo, a 24 ore dal 51esimo compleanno di Anna, il comitato organizza la prima grande manifestazione. Vengono lanciati in cielo migliaia di palloncini. Nei mesi successivi sarà un crescendo, il treno della libertà a Roma, la messa in Duomo con il vescovo anticamorra Monsignor Riboldi, gli appuntamenti di preghiera in Santa Croce. Il nome di Anna Silocchi viene pronunciato anche da Papa Giovanni II, che prega per lei durante l'Angelus e rivolge un accorato appello ai rapitori per la liberazione dell'ostaggio. Un'amica di Anna, Germana Bragazzi, quel giorno disse: «La negazione della sua libertà è la negazione della libertà stessa. Il suo rapimento ha macchiato un'intera città. Perché Anna appartiene a Parma». Le due telefonate del 12 dicembre e del 19 gennaio 1990 furono le ultime di Tato. Poi non ci fu più nessun contatto con i rapitori. Dal gennaio 90 a 6 mesi dal rapimento non ci sono più prove sicure che Anna sia viva. Sono Paola Guatelli e in questo podcast vi ho parlato del rapimento di Mirella Silocchi Nicconi e nel prossimo parlerò delle indagini.